carissimi, ben ritrovati al nostro momento di ascolto della parola di Dio e di preghiera alla lezione mensile. Innanzitutto devo dare un avviso, così poi non interrompo la celebrazione dopo. I seminaristi, se piove, vi aspettano le opere parrocchiali ma al piano di sotto per il tè caldo. Questa sera abbiamo appena ascoltato ancora nella prima lettera di San Giovanni Apostolo, che è il testo che seguiamo in quest'anno. Il brano di questa sera è anche un po' più breve ed è anche molto essenziale e diretto nei suoi contenuti. Intanto penso che insieme abbiamo notato una cosa leggendo questa lettera, che sia abbastanza difficile farci uno schema di questa lettera, perché enuncia alcuni temi che sono ricorrenti e che si intrecciano. Il tema, ad esempio, della luce nelle tenebre, il tema di Gesù, sapienza del Padre, unico Salvatore, il tema della vita nuova dei figli di Dio, anche oggi l'abbiamo sentito semplicemente in un vocativo di passaggio, ma che abbiamo imparato a riconoscere come una sottolineatura importante. Figlioli non è un modo così di fare un complimento, di dare una nota di tenerezza, ma è una sottolineatura teologica. Noi siamo figlioli di Dio, noi siamo amatissimi da Lui. E Giovanni tiene a sottolineare, quindi spesso ci parla di questa vita nuova che noi abbiamo ricevuto venendo alla fede, e poi congiunge in maniera molto, molto bella, molto significativa, molto importante, la fede e l'amore per il prossimo. Sono due aspetti collegati. E San Giovanni, che dice: non puoi dire di amare Dio che non vedi se non ami il tuo fratello che vedi, e pertanto questi temi si intrecciano, e anche questa sera li abbiamo ascoltati. Però il tema principale di questo brano è, come abbiamo messo sul titolo, non è l'unico, ma è uno sul quale vorrei porre l'attenzione, è la voce della coscienza. In questa meditazione cercherò di dire fondamentalmente due cose. Una prima, appunto, sul tema della coscienza, tema che abbiamo preso come titolo della nostra lezione, e poi allargando un po' il discorso invece sulle dottrine che sono contrarie alla fede. Ma appunto, il tema centrale è quello della coscienza. La lettera parla di spiriti, è il termine in greco, come lo vedete anche nel testo, in greco indica proprio spirito, pneuma. Che cosa significa questa parola? Noi la possiamo tradurre anche come ispirazione, non in antitesi, ma come frutto di un'influenza che lo spirito può avere nella nostra vita, un'influenza buona. Se è lo Spirito di Dio, se è lo Spirito di Cristo, è un'influenza invece negativa se viene dal maligno, che, come abbiamo sentito anche nel brano di questa sera, Giovanni chiaramente indica come l'anticristo. Su questo tema già siamo stati, per cui non ritorno, ma l'anticristo naturalmente evoca colui che è l'anticristo nel vero senso della parola, cioè Satana, ma sotto il termine anticristo vanno anche tutte le situazioni che si oppongono al Vangelo e alla sapienza di Gesù. Quindi spirito come sorgente di un'ispirazione, buona o cattiva che sia, e ispirazione come azione dello spirito dentro di noi. La lettera parla spesso anche del tema del peccato, perché fa da contrasto all'affermazione positiva. l'affermazione positiva è che i figli rigenerati in Cristo vivono secondo i comandamenti, in particolare il comandamento dell'amore. Viceversa, chi non vive la vita in Cristo rimane schiavo del peccato. Ora, il peccato si può intendere in due modi, cioè sono due aspetti con cui noi accostiamo il tema del peccato, come sperimentiamo anche nella nostra vita. Il peccato come debolezza, come situazione in cui noi diciamo non siamo riusciti, pur magari volendolo, a tenere fede ai comandamenti, all'impegno che abbiamo preso con la fede. Ed è quello che noi chiamiamo caduta, mancanza, e che riconduciamo alla nostra fragilità. Talvolta questi peccati possono essere anche molto gravi, però proprio la lettera di Giovanni dice che noi davanti a Dio possiamo rassicurare il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore. E questo è un significato importante che abbiamo trovato anche qui, quando Giovanni ribadisce: voi siete da Dio figlioli e avete vinto costoro, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. È un tema che ricorre anche nel Vangelo di Giovanni. Nei discorsi dell'ultima cena Gesù rincuora i suoi apostoli dicendo loro: non abbiate paura, io ho vinto il mondo. Quindi noi sappiamo che rinati in Cristo nel battesimo, noi siamo già vincitori per sua grazia. Il battesimo evoca in noi questa immagine: entrando nell'acqua muore l'uomo vecchio, che è l'uomo dominato dal peccato, e fuoriuscendo dall'acqua risorge un uomo nuovo, che purtroppo porta ancora le ferite del peccato e dunque è soggetto, come dicevo prima, alla fragilità, alla caduta. Si chiamano peccati, ma sono una cosa diversa da chi invece decide di non seguire Gesù. Allora chiaramente questa è la situazione più grave, è quella che Giovanni chiama gli anticristi. Se ricordate all'inizio della lettera, proprio affrontando un problema che faceva soffrire non poco la comunità, cioè molti fratelli che fuoriuscivano, e fuoriuscivano non per peccati, come dicevo prima, di debolezza, ma fuoriuscivano perché aderivano ad altre dottrine, si lasciavano convincere da visioni della vita e del mondo diverse. E Giovanni dice chiaramente: costoro non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri non sarebbero usciti. Quindi è come dire: noi siamo sempre posti dinanzi ad una decisione che dobbiamo prendere, per Cristo o contro Cristo. Anche il linguaggio della Quaresima ci fa entrare in questo, perché noi parliamo di penitenza, che vuol dire ritorno, ritorno al Signore. Ma nel Vangelo, nella parola di Dio, troviamo due termini: uno, quello che chiamiamo metanoia, che sottolinea maggiormente un cambiamento della visione delle cose. Cioè, certo, il nostro agire, il nostro modo di parlare, il nostro decidere dipende da come pensiamo, e dunque abbiamo bisogno di cambiare mentalità se abbiamo una mentalità sbagliata. E poi naturalmente c'è anche la conversione concreta: ci sono delle cose che noi dobbiamo fare e che magari non stiamo facendo e dunque dobbiamo cambiare, oppure delle cose che non dobbiamo fare più e che invece magari facciamo ancora. Ecco, questo è il senso della conversione concreta, ma le due cose vanno di pari passo. È vero anche che il secondo movimento, cioè quella che chiamiamo la conversione concreta, influisce sulla prima, perché molto spesso, se noi non la incoraggiarmi. Per come pensiamo, finiamo di pensare per come agiamo, perché alla fine è come fare una violenza a che cosa? Alla coscienza. La coscienza è quella facoltà spirituale che noi abbiamo, alla quale lo Spirito di Dio parla affinché noi possiamo camminare nel bene. Ed è anche, diciamo così, la finestra, il punto di vista dal quale Dio ci giudica. Noi questo lo dobbiamo comprendere bene, che non vuol dire il soggettivismo, non vuol dire che la nostra coscienza decide quello che vuole. Molto spesso, no? Anche nel parlare comune si dice: ah, ma io questa cosa l'ho fatta in coscienza. E come, sarebbe come dire che se l'ho fatta in coscienza allora necessariamente è buona. Non è detto. È vera però una cosa, che tutto questo lavoro spirituale a cui accennavo prima, cioè il cambiamento di mentalità e le decisioni conseguenti nella vita concreta, passano attraverso la coscienza. Ed è la coscienza che è chiamata a maturare nella fede. Ecco perché, ad esempio, noi costantemente nella vita cristiana, in Quaresima con maggiore intensità, siamo chiamati a nutrirci della parola di Dio, perché la parola di Dio ci educa. Non è solo un contenuto dottrinale, ci sono anche questi. Noi sappiamo in che cosa crediamo, e più ascoltiamo la parola di Dio, più ascoltiamo il Magistero della Chiesa, più risposte troviamo a tante domande fondamentali della nostra vita. Ma non si tratta soltanto di avere delle conoscenze dottrinali, intellettuali riguardo alla fede, ma la fede è un cammino. Quindi Dio, attraverso la sua parola, ci educa. La parola di Dio risuona le nostre orecchie, risuona la nostra mente, risuona il nostro cuore, ma parla soprattutto attraverso la nostra coscienza. Quale dovere abbiamo noi verso la coscienza? Beh, un primo dovere evidente è quello di ascoltarla. Ricordate che nella favola di Pinocchio la coscienza è rappresentata dal grillo parlante, e a un certo punto questo grillo parlante viene zittito da una martellata di Pinocchio. Allora, il primo dovere che noi abbiamo è ascoltare la coscienza. Ma affinché la nostra coscienza possa compiere adeguatamente il suo compito, noi abbiamo anche la responsabilità di formarla, la coscienza. Come dicevo prima, non basta dire io questa cosa l'ho fatta in coscienza perché sono convinto io, ma se io sono credente devo per forza confrontare quello che la mia coscienza sente, quello che la mia coscienza giudica, con la parola del Signore che la illumina. Questo il Signore lo fa anche con una gradualità, che vuol dire che noi sappiamo che dobbiamo fare un viaggio molto lungo. Il viaggio molto lungo che dobbiamo fare è da quando capiamo le cose, cioè dalla testa, a quando decidiamo di farle con amore, cioè il cuore. Materialmente la distanza è poca, ma il viaggio è molto lungo, e questa gradualità di maturazione noi la possiamo vivere nella coscienza, se la nostra coscienza è una coscienza aperta alla luce di Dio ed è una coscienza che non pretende di essere lei l'arbitro assoluto di tutte le cose. Questa voce interiore si esprime nel silenzio. Noi abbiamo bisogno di silenzio, la Quaresima ci richiama a questo atteggiamento. Il silenzio non è solo quello materiale, anche questo ci aiuta, perché se noi accettiamo che la nostra vita sia costantemente bombardata da un'infinità di messaggi, è difficile che noi riusciamo a rientrare in noi stessi. Però potremmo anche essere in un ambiente completamente privo di suoni e di stimoli, ma se noi non abbiamo l'attività l'attitudine interiore del silenzio, cioè la disponibilità ad ascoltare. Il silenzio non è assenza di ogni parola, il silenzio è quando faccio io per lasciar parlare il Signore. Ecco, allora ho messo, poi trovate anche nelle piccole note di commento che sono sul libretto, per dire questa cosa, così poi chiudo e passo al secondo aspetto, ho preso un personaggio della Bibbia che mi sembra che è tutta una storia di fede, anzi una storia di fede straordinaria, strepitosa, che è la storia del profeta Elia. Elia è come un campione della fede, perché è pieno di fuoco per il Signore, è ardente, è coraggioso, è generoso, è anche pieno di forza. Però la sua vita, qui ho citato i capitoli 18 e 19 del primo libro dei Re, che potete andare a leggere, la sua vita, la sua vicenda è molto curiosa, perché uno degli episodi più famosi che noi conosciamo di Elia è quando Elia, sul Monte Carmelo, ha fatto una sfida con i sacerdoti di Baal. Quindi, da una parte Elia, per stare dentro lo schema della lettera di Giovanni, lo spirito di Cristo, e dall'altra parte i sacerdoti di Baal, l'anticristo, cioè l'idolatria. Questa sfida è stata una sfida epica, perché la sfida consisteva, penso che ricordiate questo episodio, nell'offrire un sacrificio al Dio vero e invocare che Dio risponda con il fuoco. Se non ricordo male, i sacerdoti di Baal erano 300, Elia era solo. E tu hanno fatto questo sacrificio, ma chi ha risposto con il fuoco, non solo consumando la vittima, ma anche l'altare che era fatto di pietre, è il Dio di Elia. Quindi Elia vince questa sfida. Però è molto bello quello che Dio fa vivere ad Elia, ed è quello che viviamo anche noi. L'aspetto principale non è soltanto la missione che Elia ha da compiere, perché noi per Dio non siamo manodopera. Intanto è vero che Dio non ha bisogno degli uomini, è una sua grazia che Egli ci chiami a cooperare all'opera di salvezza, a tutte le cose belle che Dio fa. Però Dio non ci chiama soltanto perché ha bisogno di farci fare qualcosa, o vuole farci fare qualcosa, ma perché nel fare qualcosa per Lui, noi camminiamo nella fede. E allora la cosa bella di Elia è che in questo primo grande episodio della sua vita, Elia vince, ma non convince. Anzi, sembra seminare rancore, ostilità, conflitto, si trova scacciato e perseguitato. Questa è un'esperienza che succede a tutti quelli che vivono la fede, perché lo spirito del mondo combatte la fede. L'ho detto già tante volte, noi ci dobbiamo chiedere ad esempio perché ai tempi della prima Chiesa l'impero romano, che era un bazar di filosofie, di religioni, c'era posto per tutto. L'unica fede o filosofia, come magari i pagani la concepivano, che è stata perseguitata è stata la fede cristiana. Ed è stata perseguitata ferocemente, ma non per una ragione sociale. I cristiani non erano tanti, quindi non incidevano numericamente sulla società e non appartenevano inizialmente nemmeno alle classi più alte della società, non costituivano una minaccia, un pericolo, apparentemente. In realtà sì, perché la fede cristiana è fede di autentica libertà. Rispettavano le leggi, ma non accettavano di inginocchiarsi davanti all'imperatore per adorare. E questo è un principio di libertà. Se notate, provate a fare tanti ragionamenti, quante sono le idolatrie? Noi pensiamo che il tempo dei pagani sia finito, nel senso che oggi nessuno, o quasi nessuno, pensa di adorare diversi dei. Però ci sono molti idoli, dal punto di vista ideologico, che non chiedono solo qualcosa, ma chiedono la vita delle persone. E quindi chi professa la fede si ritrova sempre dentro a questo conflitto. Gesù l'aveva detto: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Ma non abbiate paura, io ho vinto il mondo. E allora, tornando ad Elia, che a un certo punto si lamenta anche con Dio, no? Quel senso di ribellione, come per dire: tu non sei fedele alla tua parola, tu non mi appoggi. E Dio con pazienza gli manda del pane attraverso un angelo, ma questa volta non per fare una battaglia, ma per un lungo cammino. E il cammino di Elia, per gli ebrei questo era significativo, no? Perché il grande cammino di Israele era dal Monte Oreb, dove ha ricevuto la legge, fino ad arrivare alla terra promessa. Elia fa un viaggio contrario, a rovescio. Dio lo fa camminare fino al monte Oreb, e sul monte Oreb si verifica quel bellissimo episodio in cui Elia vive un singolare incontro con Dio. A un certo punto assiste a fenomeni grandiosi, tipo un terremoto, un vento forte, un fuoco, ma lui capisce che Dio non è lì. E poi dice, a un certo punto sente il mormorio di una brezza leggera, letteralmente la voce del silenzio. Che cosa vuol dire? E allora in quel momento Elia si copre il volto e riconosce che è alla presenza di Dio. E sarà dopo quel momento che Elia avrà finalmente un seguito vero. Non un seguito fatto di numeri esorbitanti, ma un altro Eliseo che prenderà il suo posto come profeta. È molto bella questa storia, perché noi spesso, anche oggi, nelle tante sfide che ci vengono incontro, ci sentiamo portati dentro come ad un conflitto, e talvolta siamo tentati di reagire alla maniera umana, cioè con la forza non necessariamente con la forza fisica, ma opponendoci. Ecco perché dicevo, la lettera di Giovanni collega sempre stessa sorgente e stessa esperienza, l'amore di Dio, cioè la fede e l'amore del prossimo. Con Dio si vince arrendendosi. I martiri hanno vinto. La Chiesa poi ha capito questa lezione e ha imparato a dire che il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani. Non abbiate paura, dice Gesù. Io ho vinto il mondo. Il secondo aspetto che volevo dire è quello dell'intervento, ecco, della presenza degli anticristi nel mondo, inteso come dottrine sbagliate, come ideologie contrarie alla fede. Dicendo così, possiamo subito magari immaginare che stiamo parlando soltanto del presente. È vero, parliamo anche del presente, ma non è una novità. È sempre stato così. La prima lettera di Giovanni ce lo attesta. Le grandi eresie all'epoca di Giovanni erano in circolazione, erano la gnosi, ad esempio, abbiamo già spiegato di che si tratta. Però, se ricordate, proprio all'inizio del suo pontificato, forse proprio nella prima omelia che Papa Francesco ha fatto ai cardinali, appena subito dopo l'elezione, Papa Francesco ha parlato esattamente di queste cose. Intanto ha parlato esplicitamente del diavolo, che è un tema tipicamente della lettera di Giovanni, che torna spesso sotto l'immagine dell'Anticristo. E poi il Papa ha citato due pericolose eresie, una che è la gnosi e l'altra il pelagianesimo, che sostanzialmente vuol dire l'idea che l'uomo da Cristo possa prendere soltanto il buon esempio. Molti dicono Gesù è un grande maestro dell'umanità, questo non ci interessa, è anche vero e noi siamo contenti di dire questo, ma non è questo il valore di Gesù. Il valore di Gesù è che egli è il figlio di Dio che è venuto nella carne. E i padri dicevano, qui c'è stato uno stupendo scambio, perché Gesù, il figlio di Dio, il Verbo, ha preso la nostra umanità e in cambio ci ha dato la sua vita divina. Ecco perché Giovanni insiste in questo, non è l'unica eresia a dire Gesù non è venuto nella carne. Questa è una formulazione che usa Giovanni puntuale, perché risponde alle eresie che erano in voga al suo tempo, la gnosi che distingueva un po' sulla scia della filosofia platonica l'aspetto spirituale al quale riconosceva assoluta nobiltà e l'aspetto materiale che invece riteneva completamente scadente. E poi un'altra eresia era il docetismo, cioè quelli che dicevano no, Gesù non era un vero uomo, ma sembrava un uomo. No, Gesù ha assunto realmente la nostra condizione umana, tanto che i padri della Chiesa precisavano così e dicevano ciò che non è stato assunto non è stato salvato. Ma che cosa non è stato assunto? Nulla. Che il Verbo di Dio si è fatto vero uomo. Ma in sostanza, nel corso della vita della Chiesa, fino ad arrivare a noi oggi, purtroppo l'Anticristo non sta a riposo. E dunque le dottrine sbagliate si rincorrono. Ma una cosa che noi possiamo notare è che il male non è mai nuovo, si camuffa come la novità del momento, tant'è vero che molti considerano, ad esempio, il nostro tempo, che purtroppo è segnato da drammi gravissimi, non parlo soltanto delle grandi situazioni negative che possono essere calamità oppure guerre, anche quelle sono drammi gravissimi. Le violenze, la carità, tutto questo è riconducibile al male. Ma noi queste cose, grosso modo, sappiamo ancora giudicarle come male. Poi magari non sempre individuiamo correttamente la radice, perché talvolta noi abbiamo paura e detestiamo le conseguenze, ma non siamo capaci di individuare le cause. Facciamo l'esempio che per tutti gli uomini di tutti i tempi, la morte. Della morte abbiamo paura tutti, ma non tutti abbiamo paura del peccato che è la causa della morte. E per cui ci sono molte persone, questo lo dice la lettera agli ebrei, no? Persone che per paura della morte, cioè il discorso latino, famoso, pagano del carpe diem, tu hai poco tempo e questo tempo lo devi sfruttare tutto spremendolo come un limone. E questa è un'illusione, perché tu corri dietro, ricordate la famosa canzone di Samarcanda, di quel tale che volendo scappare dalla morte è riuscito ad arrivare puntuale all'appuntamento con la morte. Questa è la storia del male. Il male ci inganna. Il male ci dice, se tu fai così sfuggi la morte. No, se tu ti allontani da Dio, finisci diritto in bocca alla morte. Il male non è mai nuovo, cambia. Mi dicevano questa sera, ieri o questa sera, sapete che in questi giorni viviamo la 40 giorni per la vita, no? Sarebbe una barzelletta se non fosse tragica la cosa, che mentre un gruppo di persone pregava allo scopo di porre fine al dramma dell'aborto, una signora passando ha commentato: proprio adesso che ci eravamo evoluti così bene. Capite che è un grosso inganno chiamare male il bene e bene il male. Questo è l'inganno del tentatore. Viene chiamato anticristo per questa ragione, perché dice il contrario di quello che dice Dio. E lo fa camuffando, lo fa mischiando più o meno delle verità, delle mezze verità, lo fa illudendoci che sia la strada più semplice, sia la strada più facile per raggiungere l'obiettivo della felicità, del benessere che noi vogliamo, ma invece è un tradimento. E allora noi dobbiamo vigilare. Mi ero preparato anche un brano da leggere, ma non ve lo leggo, lo leggo perché il tempo è quasi passato, di Sant'Agostino. Però leggo soltanto questa espressione. Abbiamo scoperto il lupo, dice Sant'Agostino. Tendiamo le reti salvatrici. Le reti salvatrici sono la parola di Dio, i sacramenti. Diamogli la caccia, catturiamolo e una volta catturato estinguiamolo. Estinguiamolo del tutto. Muoia l'errore, l'uomo sia santo. Dio, fino a quando noi siamo in cammino nell'esperienza della vita, sempre ci tende la mano. Ecco perché nel Vangelo ci dice: non giudicate. Noi non abbiamo gli elementi per giudicare le persone, i nostri fratelli, perché, come dicevo prima, la finestra attraverso la quale una persona può essere giudicata è la finestra della coscienza. E nemmeno la stessa persona è sempre in grado con chiarezza di guardare dentro quella finestra. Non lo dico io, lo dice un santo. Dice: un baratro è l'uomo e il suo cuore un abisso. Tante volte anche per noi è complicato lanciare lo sguardo dentro il nostro cuore. Solo Dio sa giudicarci, solo Dio scruta in profondità i sentimenti del cuore. Per cui Gesù dice: non giudicate, fratelli e le sorelle. Ma noi abbiamo la responsabilità, il compito, il dovere di riconoscere l'errore, e l'errore deve essere combattuto. Mi pare che lo dicesse Chesterton, che la Chiesa, in nome di Cristo si capisce, non permette nulla, si fa per dire, nelle cose cattive ovviamente, non permette nulla, non fa sconti, ma perdona tutto. Il mondo invece, a rovescio, consente tutto perché predica il liberismo sfrenato, ma non perdona nulla. Perché se tu fai il male, le conseguenze del male nessuno te le toglie. Ecco perché è importante, prima di tutto per noi stessi, ma anche per carità verso gli altri, noi combattiamo l'errore. Muoia l'errore e l'uomo sia sano. È una responsabilità che noi abbiamo, direi anche culturale, perché sono molte le dottrine che oggi infestano. E siccome per questa secolarizzazione, almeno nel nostro mondo occidentale, è così, questa secolarizzazione pervasiva, sembra che la voce della Chiesa faccia più fatica a risuonare, per la maggior ragione noi dobbiamo sentire di formare correttamente la nostra coscienza e di dare buona testimonianza per illuminare anche gli altri. Concludo con lo stesso spunto che abbiamo raccolto dal brano che abbiamo sentito questa sera, dove alla fine San Giovanni riprende il tema dell'amore fraterno. Ha parlato di battaglia, e di battaglia coraggiosa e decisa, e sente il bisogno di richiamare all'interno della comunità cristiana il vincolo dell'unità che si esprime nell'amore fraterno, perché dove c'è divisione, ogni forma di divisione, non c'è lo spirito di Cristo, ma c'è lo spirito dell'anticristo. E allora dico in sintesi, anche come indicazione per la nostra vita nella Chiesa, perché talvolta complici i mezzi di comunicazione, i social, no? Anche oggi noi sentiamo una certa confusione nella vita della Chiesa e sovente siamo tentati di creare delle fazioni, chi sta di qui e chi sta di là. E allora questa è opera del maligno. E noi dobbiamo vigilare. Allora, probabilmente l'avete già sentito, un bel proverbio latino che dice: in necessaris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas. Nelle cose necessarie, essenziali, dobbiamo essere uniti. Nelle cose dubbie, nelle cose incerte, libertà, e vale il discorso di una coscienza che si lascia educare, in tutto, in ogni cosa, la carità. Perché se noi